La storia in podcast di Focus.
Quando si parla di riforma bisogna anzitutto sgombrare il campo da una serie di luoghi comuni. Quello che accadde in Germania alla fine del 1517 non fu affatto una rivolta contro la corruzione della Chiesa, come banalmente si ripete spesso. Fu piuttosto, diciamo, una crisi come molte se ne erano conosciute nella storia del cristianesimo, una rottura sul piano teologico che divenne però poi un cambiamento radicalissimo nell'ambito della formazione stessa dell'Europa e non solo dell'Europa, essendosi poi la divisione europea riprodotta sostanzialmente anche nel Nuovo Mondo, in America, ma anche nei territori coloniali in cui il cristianesimo arrivò tramite l'espansione imperiale a partire dalla fine del 400. Quello che accadde in Germania fu che un teologo, non era neanche uno dei teologi più illustri dell'inizio del 500, si trattava di un frate agostiniano che si era fatto frate pur venendo da una famiglia, potremmo dire oggi, di imprenditori, che a un certo punto conosce una prima crisi religiosa, abbandona gli studi di giurisprudenza e frequenta frati agostiniani, abituati dunque a leggere le pagine del più importante dei teologi della tradizione cristiana, dell'uomo, Agostino d'Ippona, che aveva introdotto nella vicenda del cristianesimo l'importanza del peccato originale, una visione negativa della natura umana come gravata dal peccato, da un peccato di difficile redenzione che neppure la grazia del battesimo, un battesimo necessario da impartire ai bambini, era del tutto in grado, diciamo così, di cancellare. La visione di Agostino dunque era una visione negativa della natura umana e del progetto di salvezza che in qualche modo Lutero assorbì negli anni della sua formazione prima di diventare a sua volta, come accadeva al tempo, giovane professore di teologia in una delle università più piccole, più marginali dell'Europa del tempo. Era nata da poco, era l'Università di Wittenberg, che era stata istituita per volontà di uno dei 7 elettori dell'imperatore, per l'appunto il Duca di Sassonia. Ora, Lutero aveva una natura molto difficile, e a un certo punto si accanì a interpretare un passo dell'Epistola ai Romani di San Paolo in cui il nodo fondamentale era la questione della giustizia di Dio. La giustizia di Dio agli occhi di Lutero appariva come una giustizia terribile e molto formale. Lutero si dannava, lo racconta in una pagina autobiografica scritta più tardi e quindi, diciamo, sospettosa, potremmo anche sospettare che non si tratti di una vera e propria esperienza, ma certamente corrisponde in qualche modo alla crisi spirituale che lui conobbe prima del 1517, e questa crisi riguardava la natura della salvezza, per l'appunto, come ci si faceva giusti, come ci si giustifica, come poi si dirà nel linguaggio teologico del Cinquecento. Questo Dio, che in qualche modo doveva essere così terribile da aver creato una natura umana difettosa, incapace di colmare il proprio peccato e che allo stesso tempo meritava la punizione infernale proprio per la sua incapacità di, come dire, di essere all'altezza della croce. A un certo punto Lutero capì però che la croce di Cristo, il sacrificio salvifico di Cristo, bastava, diciamo, per tutti, proprio perché l'unica cosa che potesse salvare gli esseri umani era la fiducia passiva, completa, abbandonata quasi, nella capacità salvifica appunto dell'atto della croce. Nel momento in cui Lutero capisce questo, riscopre San Paolo sostanzialmente, ma riscopre anche Agostino, riscopre un modo di interpretare la salvezza che non era affatto fino a lì stato definito un'eresia dalla tradizione cristiana. Cosa rende però questo atto di comprensione di Lutero particolarmente rivoluzionario, capace di innescare da lì in poi una serie di reazioni a catena che cambieranno la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo, la storia dell'Europa e per certi aspetti anche quella del mondo? il motivo della velocità con cui le posizioni di Lutero innescarono un cambiamento fu che prendere atto che la salvezza umana dipendeva da un atto di abbandono fideistico nell'atto della croce significava anche deprezzare in qualche modo tutto il formalismo giuridico e penitenziale della Chiesa romana fino a quel punto. Significava deprezzare il valore dei pellegrinaggi, persino il valore della carità, non tanto perché Lutero non credesse alla carità, ma perché per Lutero non era un automatismo che fare carità significasse meritare la salvezza di per sé. La salvezza si poteva appunto meritare sola fide, come avrebbe detto qualche anno dopo. La riforma ovviamente è un processo, non dobbiamo immaginare che il 31 ottobre del 1517, nel momento in cui Lutero forse affisse 95 noiosissime tesi teologiche sulla porta della cattedrale di Wittenberg, si sia innescata una trasformazione del cristianesimo. Fu tutto molto più lento di così. Lento ma non troppo, nella misura in cui il primo atto di ribellione di Lutero riguardò per l'appunto una pratica particolare, che era quella dell'acquisto delle cedole di indulgenza. La gente faceva elemosine e comprava, a partire sostanzialmente dal XIII secolo, diciamo, in nome di una dottrina che riteneva accorciabile le pene nell'aldilà in un luogo intermedio, il purgatorio, che fu formalizzato dalla teologia latina proprio tra il XII e il XIII secolo. Era un luogo purgativo che permetteva alle anime di raggiungere il paradiso dopo aver scontato una serie di pene nell'aldilà temporanee, come sappiamo anche leggendo Dante. Ma si potevano accorciare queste pene, questo cominciò a dire la Chiesa romana a partire dal XIII secolo, guadagnandosi cioè un pezzetto del tesoro del merito dei santi, così si diceva sul piano teologico, che la Chiesa poteva usare grazie al potere delle chiavi concesso a San Pietro, non solo per, diciamo così, lavare le colpe, rimettere le colpe su questa terra, ma anche per accorciare le pene nell'aldilà. Questo a Lutero risultava insopportabile. Per di più, indulgenze voleva dire certamente fare pellegrinaggi, ma significava a volte acquistare proprio delle cedole che valevano per sé come futuri defunti o per i propri defunti, perché erano, come dire, delle cedole girabili, potremmo dire. Ora, nel 1517 in Germania si predicava una raccolta di elemosine per indulgenze che doveva arricchire un personaggio secondario in tutta questa storia, tutto sommato, che era un nobile tedesco che aveva già una diocesi ricchissima, ma voleva mettere le mani sulle risorse di una seconda diocesi. Per avere questo doveva chiedere la dispensa del Papa, il Papa gliela accordò questa dispensa dietro un pagamento cospicuo, bisognava costruire la Basilica di San Pietro in quegli anni e questo nobile si poteva rivalere per la cifra anticipata al Papa predicando, facendo predicare le indulgenze, cioè dicendo alla gente di acquistare cedole dietro versamento di elemosina per garantirsi lo scopo delle pene nell'aldilà. Lutero reagì contro questo atto, che era un atto in realtà piuttosto comune nell'Europa del tempo. La cosa però che innescò un processo a catena dopo la ribellione, diciamo dopo l'affissione pubblica o la circolazione pubblica delle 95 tesi teologiche contro le indulgenze, fu che Lutero cominciò a cercare alleati nella sua battaglia contro questo modo formale ai suoi occhi, formale e sbagliato di interpretare la salvezza cristiana. Questi alleati li individuò immediatamente nelle città e nei principi tedeschi che facevano parte di questa compagine territoriale, un simulacro politico che era l'impero, il Sacro Romano Impero. Qualche principe e qualche città fu molto sensibile al messaggio di ribellione nei confronti di Roma, di Lutero. Si potrebbe parlare persino di un proto-nazionalismo, diciamo così, nei testi di Lutero, e appoggiò la sua battaglia, appoggiò i teologi che scelsero la via di Lutero. All'inizio poche decine di persone, ma la predicazione di Lutero, efficacissima, perché Lutero sapeva predicare molto bene, e la sua capacità sua e dei collaboratori di usare immediatamente un mezzo di comunicazione che non è che avesse alle spalle tantissimi anni di storia, era la stampa a caratteri mobili. Ora, altre ribellioni durante il Medioevo erano accadute contro la Chiesa di Roma, ma nessuno aveva potuto servirsi di uno strumento così efficace per comunicare. Significava pubblicare opere teologiche, traduzione della Bibbia. Lutero poi tradusse la Bibbia, fu un atto che Lutero attuò contro il monopolio del clero sulla parola sacra, un monopolio garantito dal latino, incomprensibile per gran parte dei laici, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini. Ebbene, Lutero decise che poiché la rifondazione, la reformatio, questo guardare alla Chiesa primitiva per fondarne una nuova, in realtà doveva basarsi sul principio della sola fede in Cristo. In Cristo bisognava credere, non nei mezzi della Chiesa. E nella sola scrittura, evitando di credere che la tradizione apostolica, cioè tutto quell'insieme di norme, di regole, di decisioni teologiche che costituivano, diciamo così, la storia della Chiesa dal IV secolo in poi, che Lutero considerava una storia dell'anticristo, sostanzialmente lo scrisse, ebbene, sola fide, sola scrittura significava anche mettere a disposizione i Vangeli, il Vecchio e il Nuovo Testamento, significava mettere a disposizione opere teologiche che Lutero cominciò a scrivere non più in latino ma in tedesco per l'appunto, significava fare prediche, Lutero ne fece tantissime e ne pubblicò moltissime, significava far circolare fogli volanti. Se c'è un aspetto curioso della Riforma protestante è una produzione a stampa sterminata, spesso vignettistica, vignette insultanti ovviamente nei confronti della curia papale, spesso piene di riferimenti scatologici, di attacchi alla lussuria dei papi, di attacchi a quell'arma terribile che era la scomunica che escludeva i fedeli ribelli dall'accesso ai sacramenti. Quindi la stampa fu il veicolo che facilitò la circolazione del messaggio di Lutero. Messaggio di Lutero però che non avrebbe potuto vincere senza l'alleanza con alcuni principi tedeschi, il duca di Sassonia, l'elettore di Brandeburgo, Filippo d'Assia, alcune città che passarono armi e bagagli, diciamo così, alla proposta di riforma di Lutero, che non fu però immediatamente l'unica proposta di riforma nell'Europa del tempo. Mentre la curia papale era impegnata nelle guerre d'Italia, piuttosto distratta da tutto ciò che succedeva al di là delle Alpi, aveva consolidato il suo accordo prevalentemente con le corone castigliano-aragonese, spagnola, diciamo, e portoghese, rafforzandone i poteri di governo sulla Chiesa. Lo stesso aveva fatto accettando un concordato nel 1516 con la Chiesa francese. Fuori, diciamo, da queste tre monarchie, il papato era piuttosto distratto, diciamo così, e anche inviso a una parte di questi poteri, che trovarono il messaggio di Lutero utile anche ad accelerare un distacco da Roma che avvenne a partire dal 1520, sostanzialmente dall'anno in cui escono le opere più importanti di Lutero, e che portò alla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, alla fine del celibato ecclesiastico, alla costituzione di chiese riformate, di chiese evangeliche, per meglio dire, all'interno della Germania. Fuori dalla Germania il messaggio di Lutero ebbe immediatamente dei concorrenti. Ci fu, per esempio, a Zurigo un cappellano militare, si chiamava Huldreich Zwingli, Ulrico Zwingli lo chiamiamo in italiano, che a un certo punto riuscì in questa città libera, perché c'erano città che si autogovernavano all'interno dell'impero, Zurigo era una di queste, riuscì a convincere sostanzialmente la sua città ad aderire a una proposta di riforma piuttosto diversa da quella di Lutero, in una certa misura meno pessimistica e più piegata verso l'umanesimo. E poi dagli anni 30, o per meglio dire dagli anni 40 in poi, emerse la proposta invece di un uomo che non era un teologo, al contrario di Lutero e di Zwingli, aveva una formazione giuridico-umanistica, era francese, si chiamava Jean Cauvin, Giovanni Calvino, che a un certo punto emigrò, o reemigrò per meglio dire, a Ginevra, convinse i reggenti di questa città che teoricamente apparteneva al Ducato dei Savoia ad aderire alla sua proposta di riforma, diversa ancora da quella di Lutero, perché rispetto a quella di Lutero aveva una piegatura più veterotestamentaria e soprattutto insisteva sul nodo della predestinazione, sul fatto cioè che la salvezza in fondo fosse riservata a pochi. Questo non era il punto di vista di Lutero. Il Dio di Calvino è certamente un Dio più giustiziero, diciamo, di quello di Lutero e meno cristocentrico, mentre la teologia luterana è una teologia cristocentrica. In questo simile a quella di Erasmo, ma Lutero finì per cozzare con il più grande umanista e critico della Chiesa del tempo, che era Erasmo da Rotterdam, da cui lo divideva l'idea che Erasmo, diciamo, una certa piegatura ottimistica della teologia erasmiana, che riteneva che il libero arbitrio umano potesse discernere il bene dal male e dunque in qualche modo cooperare in maniera massiccia al progetto di salvezza di Dio. Lutero non era convinto, scrisse un'opera intitolata De Servo Arbitrio, appunto per confutare le posizioni di Erasmo. Dunque, più proposte religiose ce ne furono molte altre nell'Europa del Cinquecento, alcune ebbero fortuna, altre, per esempio nella penisola italiana, dove insisteva la sede apostolica. Bene, molte delle proposte religiose che vennero dall'Italia, che hanno una storia molto diversa rispetto a quella d'Oltralpe, ma anche altre proposte religiose che venivano dalla penisola iberica, dove il dissenso religioso si era manifestato spesso in forma mistica, mutuando aspetti, diciamo così, risvolti spirituali delle comunità ebraiche e musulmane che erano state parte integrante della storia della penisola iberica, che vennero ridotte ai margini, se non espulse, tra il 4 e il 500. Quindi la Spagna, il Portogallo, l'Italia hanno una storia a sé, ha una storia a sé ovviamente anche l'Inghilterra, piccolo regno in cui un re, Enrico VIII, riteneva di non essere stato sufficientemente ascoltato dal papato, non aveva ottenuto il governo della sua chiesa, non aveva ottenuto il divorzio da una zia di Carlo V. Questo fu, diciamo, il casus belli che portò all'atto di supremazia con cui si costituì una chiesa particolare, una chiesa di Stato, la chiesa anglicana, che per tutta la sua storia, badate bene, fino al XX secolo, ha dovuto, diciamo, sempre un po' barcamenarsi tra l'opzione cattolica, diciamo così, e l'opzione riformata. Tutto questo avrebbe fatto sì che l'Inghilterra fosse una terra di più sfumature teologiche, mentre il suolo europeo conobbe, diciamo, una chiusura confessionale. Diciamo che i territori tedeschi si divisero tra territori cattolici e territori evangelici, nel senso di luterani. Il calvinismo ebbe più fortuna del luteranesimo nei Paesi Bassi, nella Svizzera, più tardi anche in alcuni territori della Germania, in Scozia e via così, in Boemia anche. Ecco, la soluzione anglicana, questo oscillare di questa Chiesa nel corso dei decenni successivi tra l'opzione riformata e quella tradizionalmente episcopale, la Chiesa anglicana conservò la gerarchia ecclesiastica, per esempio, cosa che non fecero né il luteranesimo, né il calvinismo, né l'opzione zwingliana. Ebbene, questo fece sì che l'Inghilterra conobbe, diciamo così, delle divisioni teologiche, ma anche una maggiore tolleranza delle diverse opzioni religiose impensabile sul suolo europeo, a eccezione dell'area polacca che rimase territorio di contesa, diciamo, tra le fedi fino al 600 quando trionfò il cattolicesimo. Ebbene, l'Inghilterra fu il territorio su cui si giocò una partita tutta speciale, che poi sarebbe precipitata addirittura in una guerra civile.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.